Perfetto, buonasera a tutti. È il 15 luglio e ormai non conto più il numero delle puntate di questi podcast, che ricordo si chiama Il Bar delle Verità. Detto sempre, che vuole essere un po' un punto di ritrovo in cui si chiacchiera tra amici, con qualche imbeccata se vogliamo. Da un'idea di Davide Cerutti, uscire dall'orrore.blogspot e diversi libri alla luce della nuova medicina del dottor Richard Hammer su Facebook. E io mi faccio molto volentieri da spalla, sai che ci vuole sempre la spalla, no? Nei duetti comici, cioè quello che fa ridere è
Sì,
quello che fa la spalla.
in un certo senso è quello, sì.
Esatto. Allora, prima di cominciare, avevo voglia di fare una piccola puntualizzazione su una cosa che è venuta fuori la volta scorsa, che è vera ma va specificata. Io ho detto, per evitare o quantomeno per diminuire la portata dei conflitti, una grossa fede, una sana fede, eccetera, secondo me è molto utile perché ti permette di vivere le cose con una certa superiorità. E Davide giustamente ha aggiunto anche i soldi. Detta così, può sembrare una banalizzazione, anche perché l'accostamento di soldi e fede forse ci dà un po', a me almeno dà un po' fastidio, però il concetto qual è? Non è tanto il denaro che tiene lontano, se volete, il conflitto, quanto la possibilità di non avere almeno quel limite è comunque un qualcosa che ti fa, come dire, attenuare la portata del conflitto, facendo però una specificazione che spero Davide sia d'accordo, che conta sempre il percepito. Cioè, facciamo un esempio inventato. Se io sono figlio di poveracci e nel corso della mia vita riesco col lavoro, eccetera, a fare un po' di mettere un po' di soldi da parte, divento un milionario, cioè 1 milione di euro. È chiaro che probabilmente per come sono nato, come sono cresciuto, eccetera, quel 1 milione di euro è possibile che mi dia una grande sicurezza. E quindi se faccio l'incidente con la macchina, se ho bisogno di un'operazione urgente, se devo rifare i denti, eccetera, ho comunque lasciatemi dire, un piccolo paracadute che probabilmente, dico probabilmente, non è detto, probabilmente, magari mi aiuta anche nella gestione un pochino più leggera di eventuali conflitti che mi possono arrivare. Però fate il caso che io sia il figlio, l'ereditiero, il rampollo di una grande famiglia, proprietaria, eccetera, e magari possedeva un sacco di aziende, eccetera, e nel corso della anzi, nella mia generazione ha perso tutto, un po' per investimenti sbagliati, un po' perché magari me li sono giocati al casinò, eccetera, e delle centinaia di milioni che avevamo sono rimasto con un solo milione, magari potrei sentirmi povero. Quindi lo stesso milione che per quello che non era abituato ad avere i soldi è comunque una garanzia, una fonte di sicurezza, per quello che era cresciuto con una centinaia di milioni di conti in banca, quando si trova con uno solo, magari si sente senza quell'ancora di salvataggio, quel paracadute, quella rete di salvataggio, perché abituato alle centinaia, arrivare con uno solo si sente povero. Questo per dire cosa? È vero, come diceva Davide la volta scorsa, che anche Davide citava Amer. I soldi servono, ma è sempre un discorso di percepito, cioè come percepisco io quello che ho, mi sento ricco o meno, mi sento abbiente o meno, eccetera. Non è mai una cosa, diciamo, assoluta, è sempre un percepito personale. Ci tenevo a fare questa specificazione perché sennò uno ascoltando quanto abbiamo detto la settimana scorsa dice, vabbè, avete un pochino banalizzato dicendo sì, la fede aiuta così come aiutano i soldi, e uno mette sulla piatti della bilancia, dice fede. E soldi che c'entra. Non è tanto quello quanto il fatto di sapere che esiste un qualcosa di più che ci aiuta nelle difficoltà. Detto questo,
Volevo precisare una cosa anch'io. Buonasera a tutti, innanzitutto. Allora, ovviamente anche i ricchi fanno conflitti, però ed è giusto il ragionamento che fai tu, che tutto dipende dalla percezione, no? A me è venuto in mente mentre parlavi la canzone Ho visto un re, te vi scusè,
sì, gannacci, gannacci.
esatto, che di 32 castelli che uno ha, però se uno va male lo perde,
Sì.
spera il ricco, no? Capisci? Anche se ha
Esatto.
più. Quindi chiaramente dipende anche dalla percezione, però c'è anche una base biologica, cioè oggettivamente noi per vivere abbiamo bisogno di un territorio e per la
Certo.
società abbiamo bisogno anche di una quantità di soldi, no? E quindi il fatto di avere quella base biologica almeno ti mette prima di tutto un pochino al riparo, soprattutto dai conflitti, quelli proprio di base che prendono i tessuti endodermici, quindi paura di
Ok.
morire, paura di morire di fame, Okay? Okay. Infatti, ovviamente, questi conflitti che poi portano in soluzione alla famosa tubercolosi erano molto più diffusi 70-80 anni fa, qui in Italia, per esempio, no? Perché ovviamente c'era molta più povertà e quindi le persone più facilmente facevano quel conflitto lì di paura di morire di fame. No?
Quando manca il pane.
Ma il concetto... Esatto, ci manca proprio il pane, sai, e noi non è che cioè, c'è la percezione, ma insomma, però qualcosa dobbiamo mettere sotto i denti tutti i giorni. No?
Più che percezione, è una realtà, esatto.
Esatto, dobbiamo anche avere un posto dove stare, sicuro, una tana e tutto. Ma poi Hammer soprattutto diceva che tanti conflitti specifici si risolvono semplicemente se tu tiri fuori il libretto degli assegni e dai 1000 euro, 2000 euro a quella persona, così non ti rompe più le palle per, non so, una questione di vicinato o una questione sul lavoro, capisci? Cioè se tu puoi tirar fuori il libretto degli assegni e dare una certa quantità di soldi senza che succeda niente al tuo patrimonio, tanti problemi li risolvi, capisci? Perché tanti scontri avvengono proprio perché entrambe le persone non possono perdere quella battaglia, capisci? Proprio perché non ce li hanno.
Sì, sì, però a volte io ho visto delle famiglie diventare matte, litigare veramente per cose di principio più che di reali. Sì, cioè non è quel metodo di terreno che...
Ma io ti dirò di più, nelle famiglie ci sono molti più scontri nelle famiglie ricche, perché famiglie ricche c'è qualcosa da spartire, famiglie povere non c'è niente, quindi c'è più collaborazione.
Esatto. Va bene, fatto questo doveroso appunto su quanto è venuto fuori la settimana scorsa, affrontiamo questa sera l'argomento del contagio e, se vogliamo, ancora quello un po' più ostico della esistenza o meno dei virus, patogenicità di batteri, eccetera. È un argomento abbastanza ostico perché, come abbiamo detto anche altre volte, è uno di quelli su cui molti fanno fatica a cedere. Ripeto, quando si parla di una sorta di associazione fra quello che viviamo, quello che abbiamo come esperienza e quello che ci capita come, fra virgolette, inteso malattia nel senso classico, nel senso normale del termine, se si parla di questa associazione, quasi tutti sono disposti, tranne Burioni che dice no, solo il vaccino vi salva, tutto il resto no, ma quasi tutti sono disposti ad accettarla, nel senso che anche poi i proverbi popolari, questa cosa ti fa il sangue amaro, mi ha fatto un fegato così, eccetera, riconoscono che esiste una relazione fra come noi viviamo certe situazioni e come noi poi stiamo. Tanti invece, e questa è facile da accettare, un po' nell'abito, se volete, della psicosomatica, non con l'organicità che la... caratterizza le leggi di Hammer, eccetera, però un minimo di apertura su questo non è difficile da trovare. Tanti magari lo chiamano stress, magari lo chiamano situazione difficile, però sono già in quest'ottica. Quello che invece è molto più difficile accettare a altri è abbandonare questo concetto di elemento patogeno che ci assale e che ci fa ammalare. Questo concetto è radicato nella nostra cultura, in particolare quella occidentale, non so se poi Davide farà un approfondimento anche parlando di altre medicine come quella orientale, mi risulta che lì non sia così presente. Soprattutto dalla fine del 1800, quando Pasteur, che non era un medico ma era un chimico, ha avviato la sua teoria facendo delle analisi, in particolare credo si trattasse del carbonchio, e lui facendo una sorta di errore, e l'errore è quello di credere che la correlazione indichi anche un rapporto di causa ed effetto, diceva che siccome laddove si prendono delle parti malati, delle pus, eccetera, di certi animali malati, quelle infettate, si ritrova un gran numero di batteri, è evidente che i batteri sono la causa di quella infezione e quindi della malattia, facendo il classico errore, se volete, dei pompieri, che è citato molte volte, e non so se vale la pena ripeterlo, ma brevemente, i famosi extraterrestri che guardano il mondo da galassie e galassie a distanza con i loro binocoli, vogliono capire qual è la causa degli incendi, si mettono a fare un'analisi cosiddetta statistica, che in medicina si chiama epidemiologica. Siccome non sono così vicini a sapere come è avvenuto l'incendio, l'unico elemento che hanno è quello della statistica, e dicono: analizzo 1000 incendi, scopro che questi avvengono di giorno e di notte, in città, in campagna, d'estate ed inverno, nelle villette, nei grattacieli, capitano dappertutto. E non esistono due elementi, cioè due incendi, cioè non esiste un elemento che sia caratteristico a tutti gli incendi, se non uno, che laddove ci sono gli incendi ci sono sempre quegli omini vestiti di rosso con il camion rosso che Allora la conclusione qual è per questi poveri extraterrestri che stanno lontani migliaia di anni luce? Sicuramente gli omini rossi, vestiti di rosso, sono la causa degli incendi. Che detta così fa ridere, perché se la dita ha meno di 5 anni, il bambino capisce che è uno sbaglio. Non è un rapporto di causa ed effetto, ma è un rapporto di correlazione. Ma è esattamente quello che facciamo noi quando diamo ragione a Pasteur. A dire il vero, già nel periodo di Pasteur aveva i suoi detrattori, Bechamp ed altri. E se volete, quello che mise un pochino la parola fine fu Koch, un tedesco, che mise i suoi 5 principi, i suoi 5 criteri per stabilire che un dato elemento potesse essere definito patogeno, cioè generatore della malattia. E questi elementi erano che, data una certa popolazione, presa un numero di campioni di persone, o di animali di questa popolazione che presentavano gli stessi sintomi, doveva essere possibile prelevare da tutte queste persone che avessero avuto questi sintomi lo stesso elemento supposto, tra virgolette, supposto patogeno. B, doveva poter essere messo in coltura. C, una volta messo in coltura, doveva poter essere iniettato ad altri elementi sani dello stesso gregge, della stessa popolazione. D, una volta immesso negli elementi sani, avrebbe dovuto causare gli stessi sintomi, quindi la stessa presunta malattia di cui è il generatore patogeno, cioè il generatore della malattia. E poi, ultimo, non meno importante, avrebbe dovuto essere potuto essere riestratto da queste persone nuove infettate che avevano sviluppato la malattia. Detto così, uno può dire, sono 5 regole di buon senso, cioè io so bene che quando sto dando un colpo di martello per tentare il chiodo e sbaglio mira, mi prendo il dito e il dito si gonfia, non ho bisogno di uno scienziato che mi dica che c'è un rapporto di causa effetto fra la mia martellata e il mio dito gonfio. Posso fare io tutti gli esperimenti che voglio, mi prendo un dito alla volta, ci batto il martello contro con la stessa forza, con la stessa intensità e vedo che la reazione è sempre la stessa, cioè non c'è difficoltà nell'ammettere questo rapporto di causa ed effetto. Perché bisogna fare una serie di criteri così complicati nel caso delle malattie? Perché noi nei confronti dei germi, delle malattie, siamo come quegli extraterrestri che vedono le cose da molto lontano, cioè noi non vediamo quello che succede veramente, vediamo solamente le cose a posteriori, vediamo che c'è una persona malata, vediamo che ci sono questi elementi, come facciamo a dire che sono quelli la causa? Potrebbero essere i pompieri che sono lì come effetto, non come causa. Quello che fu un problema grosso fu però che appena fatti questi criteri non si trovò nessuna malattia che rispondeva a questi criteri, tutti i 5 criteri, c'erano sempre delle eccezioni. In particolare non era vero che tutte le volte che si era individuato il cosiddetto patogeno andava inserito in individui sani e questi si ammalavano. Quindi questo criterio fu cambiato con l'aggiunta di purché suscettibili. Il patogeno inserito nelle persone sane o negli individui.
Non solo, scusa che mi inserisco, anche aggiungendo il fatto che provocavano una malattia, la malattia che volevano provocare, o una similare, hanno scritto. Non succedeva mai. Succedeva semplicemente che se tu torturi una cavia, prima o poi questa si ammala, no? Però non si ammalava di quello che loro volevano si ammalasse, capisci? E quindi hanno messo esatto. Un po' similare.
Hai fatto bene a parlare di torture di cavie, perché quando è stato un altro degli elementi che sostengono la validità dei vaccini, soprattutto quelli che non hanno approfondito tanto, è la poliomielite. Io conosco una persona che, siccome non ha fatto il vaccino, è rimasta in sedia a rotelle. Se fosse nato 3 anni dopo che facevano il vaccino, non si sarebbe ammalato. Se voi avete pazienza di andarvi a leggere, non è molto lungo, un paio di post che ci ho messo sul sito Ingannati, oppure vedere il video relativo, gli esperimenti che sono stati fatti per cercare di far ammalare delle scimmie sono di una crudeltà inaudita, cioè roba che gli perforavano il cranio con le scimmie vive, gli infilavano dentro degli intrugli che contenevano di tutto e di più. Ovviamente per fare queste cose dovevano tenerle immobilizzate e tutto. E voi che ormai conoscete un pochino la relazione fra quello che ci capita e quello che come dice il nostro corpo, potete immaginare che qualunque cosa succedesse a queste povere scimmie poteva essere causata da qualunque tipo di conflitto. Erano legate, terrorizzate, paura di morire, bloccate, eccetera. Per cui hanno fatto veramente...
Soprattutto, soprattutto conflitti motori in quel caso li causavano, così che poi avevano delle manifestazioni sintomatiche che erano simili a quelle della poliomielite, no?
Esatto, e questi qui no, i vaccini hanno salvato i bambini dalla poliomielite, sì, proprio. Hanno cambiato la definizione stessa della malattia dopo l'introduzione dei vaccini, quindi hanno fatto veramente un gioco delle tre carte schifoso, ma non usciamo dal seminato. Perché ci tengo a dire un'altra cosa, non so se avete visto qualche tempo fa, magari lo ripubblico, è venuto fuori un piccolo video tratto da non so che film, in cui, non so se fosse una psicologa che interrogava sto ragazzo, dice qual è la frase più, non so se dice più stupida oppure che ti senti di più spesso, e lui dice, non è, o più sbagliata, e lui dice, non è semplice. E Zappale dice, cosa non è semplice? No, no, dice, non è semplice, è la frase che mi sento dire più spesso. Ah, e la psicologa gli dice, e invece? E invece è semplice, molte volte ci hanno fatto credere che le cose siano complicatissime, proprio perché noi non ci mettessimo il naso dentro, non andassimo a indagare, ma in realtà sono semplici. Perché ho citato questo piccolo video che girava qualche settimana fa, ma lo ritroverò? Perché è proprio quello su cui si basano quando ci vogliono ingannare. Scusate se uso la parola che ormai sta diventando un copyright. Perché ci dicono l'economia è complicata, cosa vuoi capire tu di economia? Ci sono i maestri. La virologia è complicata, cosa vuoi capire tu di virologia che è complicata? La medicina è complicata, cosa vuoi capire tu? Fidati di quelli che hanno il camice bianco, che hanno studiato tanti anni. È un modo per tenerci sempre nell'ignoranza. In particolare per la virologia, io volevo accennare una cosa che pochissimi sanno e sono convinto, adesso faccio un'altra sfida che ho tante volte e nessuno mi ha risposto, che tanti medici con la M minuscola, non dico medici di cognome, ma medici con la M minuscola, non sanno questa cosa, cioè non sanno in che cosa consista l'isolamento virale. Allora, innanzitutto volevo fare un piccolo discorso di tipo semantico, cioè sul discorso. Provare che una cosa non esiste è molto difficile. Provare il negativo è molto difficile. Adesso ti provo, se io volessi provare che Davide Cerutti non è mai stato a Padova, dovrei avere un archivio con tutta la lista dei suoi spostamenti dalla mattina alla sera, dal suo giorno della nascita a oggi, in cui andando a verificare in tutti questi casi, in tutti giorno per giorno, che lui non era mai stato a Padova. Se viceversa dovessi dimostrare che è stato a Padova, mi basta trovare una volta una foto sua in cui lui è davanti alla Basilica del Santo oppure da qualche parte a Padova, ed è molto più facile perché mi basta un caso per dimostrarlo. Ora, quindi, quando qualcuno mi dice tu come fai a dire che i virus non esistono, io non dico che i virus non esistono, dico che quello che hanno fatto per dimostrare l'esistenza del virus è qualcosa che è completamente contro logica e contro la scienza. Se hanno qualche idea migliore, qualche prova migliore, ben volentieri me la venissero a dire, io accetterò di cambiare idea. Non dico che non esistono, dico quello che è stato fatto è altamente illogico e soprattutto contro la ragione, irrazionale. Allora si parla degli anni 50, John Enders, con i suoi studi sul cosiddetto virus del morbillo. Lui che cosa fece? Prese sostanzialmente gli espettorati. Cosa sono gli espettorati? Quello che uno butta fuori quando tossisce, il catarro. Il termine inglese è BALF, bronco alveolar fluid, i fluidi, e li mette in coltura, in una coltura cellulare. Cos'è una coltura cellulare? È una coltura fatta di cellule particolari che sono particolarmente resistenti, così non devo diventare matto per tenerle in vita, che viene alimentata e tenuta in vita. In questa coltura cellulare che cosa succede? Che quando io ho estratto questi fluidi, faccio un'operazione di centrifugazione, forse per togliere le parti più grosse, ma sostanzialmente non vado a isolare un bel niente, li aggiungo a questa coltura cellulare e osservo quello che succede. Cosa succede dopo? Cosa è successo a Enders dopo un paio di settimane? Che le colture cellulari in cui lui aveva inserito questi BALF da presunte persone malate, non presunte, malate, la coltura degenerava e moriva. E quindi l'idea era, visto, evidentemente esiste il virus perché questo virus ha fatto morire quella coltura cellulare, facendo con questo diversi errori logici. Il primo è che io non posso associare la causa di qualcosa che non ho ancora isolato, dell'effetto che ho ottenuto. Il secondo, che io non ho fatto la controprova. Qual è la controprova? La controprova sarebbe stata: aggiungi dei BALF, cioè questi fluidi, questi espettorati, di persone sane in un'altra cultura e vedi se muore lo stesso. Oppure, terza cosa ancora più forte, non aggiungere niente e vedi se muore lo stesso. Cosa che ha fatto il nostro mitico Stefan Lanka nel 2021-2022. E uno dice, scusa un attimo, perché la cultura cellulare dovrebbe degenerare e morire se non gli aggiungo niente? Ah, perché ci siamo dimenticati di dire di questa cosa carina, che quello che fanno quando aggiungono questi BALF, questi espettorati, non è semplicemente aggiungerli e vedere che succede, perché in quel caso non succede niente. Contemporaneamente fanno anche altre due operazioni, lo starving, cioè togliere i nutrienti alla cultura, e il poisoning, cioè li avvelenano con potentissimi antibiotici. Le scuse sono anche parzialmente corrette, cioè hanno detto, primo dobbiamo affamarle, perché così le cellule in cerca di cibo vanno più a prendere dagli espettorati che gli metto. Secondo, dobbiamo mettere gli antibiotici molto potenti, perché così siamo sicuri che se casomai le cellule morissero, non è dovuto a un effetto batterico, ma è dovuto proprio agli antibiotici. Allora, il buon Stefan Lanka ha fatto lo sperimento senza aggiungere niente nel 2021 e ha scoperto che facendo queste due operazioni, senza aggiungere niente, si otteneva lo stesso effetto citopatico, CPE, cytopathic effect, cioè effetto di morte delle cellule, anche senza aggiungere niente. Ve lo provo a spiegare con un brevissimo paragone. Se io prendo un secchio, avete presente i secchi da muratori, e lo riempio di ciottoli di fiume, e metto in questo secchio anche un paio di palline da ping pong, e prendo con tutta la mia forza questo secchio, scaglio il contenuto contro una vetrata, e la vetrata si rompe. Secondo voi posso dire che sono state le palline da ping pong a rompere la vetrata? Uno dice, ma verosimilmente no. Dovresti quantomeno provare a buttare un secchio di palline da ping pong contro la vetrata e vedere se si rompe. Ma siccome io non sono capace di isolare le palline da ping pong, che sono i fabbricati virus, almeno fai il contrario. Prendi un secchio che sicuramente non ha palline da ping pong, lancialo comunque contro una vetrata, la vetrata si romperà, e dirai, accidenti, forse non erano le palline da ping pong che facevano rompere la vetrata, che è quello che ha fatto Stefan Lanka. Aperta parentesi, nei suoi vari esperimenti, lo stesso Enders, e questo è stato annotato negli anni 50, 54, 55, poco prima che prendesse il Nobel, si era accorto che l'effetto citopatico, CPE, cytopathic effect, era avvenuto anche in colture di cellule sulle quali era stato, non mi ricordo se fosse stato messo gli espettorati di persone sane, no, o forse addirittura niente. E la sua conclusione, sapete qual è stata nei suoi scritti? Lui non ha detto, ops, signori, abbiamo sbagliato tutto. Siccome sono morte le cellule anche senza aggiungerci niente, vuol dire che il virus del morbillo non c'entra niente. Sapete cosa ha scritto lui? Ha scritto, si vede che anche nelle cellule di reni di scimmia sono presenti in forma latente dei virus del morbillo e che evidentemente diventano attivi quando noi facciamo quel trattamento.
Se il colpevole deve essere per forza lui, capisci che...
Deve essere lui. E questo qui ha preso il premio Nobel. E tenete presente che da quella volta in poi, che sono passati 75 anni circa, dal 54 a oggi sono 70 anni, si usa sempre la stessa procedura. Ora io vi sfido, se avete degli amici medici, degli amici anche farmacisti, a chiedergli, sai in cosa consiste l'isolamento virale? E loro ti diranno, sì, si prende un virus e lo si isola. No, non è vero. Ma fra l'altro, avevo fatto un video, se vuoi te lo vado a tirar fuori. Lo stesso Burioni, che aveva fatto a un certo punto le sue pillole di scienza, dice proprio così, si prendono i virus e si isolano. E dopodiché si mettono in coltura. No. Pirla, non è così, non si fa nessun isolamento, si fa una cosa che è, dal punto di vista logico, semantico, linguistico, esattamente il contrario, cioè è l'aggiunta di qualcosa, non è. C'è un bel libro di Tom Cowan, che parla proprio del de contagion myth, cioè il mito del contagio, in cui lui dice ci sono in queste culture almeno 7-8 elementi che sono potenziali portatori di DNA. Come facciamo a dire che il DNA che troviamo all'interno della cultura di cellule morte appartenga a dei virus? C'è di tutto di più. Quindi spero di aver fatto capire che questa cosa è altamente antiscientifica, ma soprattutto non la sanno, cioè nelle scuole di medicina non viene spiegata. No. E se un medico vi dice l'isolamento virale consiste nell'isolamento di un virus, la risposta è no. Ah, aperta parentesi, lo sapete quanto grandi sono i virus? Sono grandi dai 100 ai 150 nanometri o nanometri, che sono miliardesimi di metro. Lo sapete l'IBM che cosa ha realizzato? Ha realizzato dei chip che hanno un wafer le cui distanze, cioè gli elementi stratificati, sono inferiori ai 5 nanometri. Quindi non mi possono dire noi dobbiamo fare questa procedura perché i virus sono talmente piccoli che non si possono trovare. No, a livello microscopico si lavora con particelle che sono dell'ordine dei 5, 10, 20 nanometri. Il virus, che è 10 volte tanto, 15 volte tanto, non riescono a tirarlo fuori. Fate questa domanda sempre se avete qualche medico che vi rompe le scatole. Da una persona malata di morbillo, io posso estrarre il virus del morbillo? Certo che sì. No, non la estrai. Sei costretto a ottenere questa reazione particolare mettendolo in coltura. Da una persona malata di AIDS, riesco a estrarre il virus dell'HIV? Certo, no. Sei costretto a fare questa procedura mettendolo in una coltura di cellule esterna. E via dicendo. Quindi spero di avervi convinto che quello che ci dicono essere la procedura di isolamento non è assolutamente una cosa logica, scientifica e tantomeno non ha una controprova. Poi da qui si può passare a parlare del contagio, ma non vorrei annoiarvi troppo e lasciare un pochino la parola a Davide.
Allora, ovviamente tutto giusto quello che hai detto. Sì, in realtà pare che nelle altre culture, cioè medicina tradizionale cinese, Ayurveda, e medicine quelle che c'erano in Africa, non ci fosse questo concetto del contagio. Questo concetto del contagio è stato portato avanti con volontà dal sistema di potere occidentale, perché il concetto di contagio è sempre piaciuto tantissimo a chi detiene il potere, perché fin da subito ha visto la possibilità di utilizzare questo concetto per controllare meglio la popolazione e per poter agire contro quelle popolazioni che non seguivano i dettami del potere, sostanzialmente. Io sono andato, durante il Covid, sono andato a fare un po' una ricerca storica su da dove venisse, quando fosse cominciato questo concetto di contagio, e sono andato a vedere che si è partito da questo generico concetto di lebbra. Però la lebbra, di cui si parla anche per esempio nei Vangeli, e quindi presumibilmente c'era già anche a quell'epoca, in realtà il termine lebbra significa sostanzialmente, etimologicamente, gettar fuori, cioè essere escluso dalla società. Quindi sostanzialmente il potere, quando voleva escludere qualcuno dalla società, diceva che era lebbroso, cioè quella malattia che lui sviluppava magari in un certo momento della sua vita, dicevano che era altamente contagiosa e che quindi questa persona doveva essere esclusa dalla società. Non poteva più proprio vivere assieme alle altre persone, andava proprio nel bosco, come ci sono i lebbrosi anche nei Vangeli, no? E voi immaginate queste persone escluse dal proprio branco, quanti conflitti aggiuntivi che potevano vivere. Quindi magari all'inizio avevano tutt'altro o anche non avevano niente di salute. Però una volta che gli è stato impedito il contatto con i propri cari, i membri del proprio branco, facilmente lì sviluppavano delle malattie, soprattutto la pelle. E quindi abbiamo questa, diciamo, questa reminiscenza che ci fa collegare la lebbra a queste desquamazioni della pelle. Quindi fin dall'inizio è stato un modo che aveva il sistema per dividere la popolazione, cioè quelli che gli stavano antipatici, che magari...
Scusa, Davide, hai visto Papillon?
Papillon
è il film, che è la traduzione in film del famoso, non so se fosse un ladro o cosa, che scappa dalle prigioni francesi. c'è una bellissima scena in cui lui è nel film, a un certo punto entra passa in una comunità di lebbrosi, ed è un po' terrorizzato perché è una specie di clan o così, e il capo, questo qui poverino con i moncherini eccetera, lo invita a bere della sua tazza, e lui, per non offenderlo, beve lo stesso, e dopo che ha bevuto, quel capo gli fa: come facevi a sapere che la mia lebbra è un tipo particolare di lebbra non contagiosa? E lui dice: ma non lo sapevo. Quindi, avendolo visto all'ottica della conoscenza delle leggi di Hammer, forse il fatto di non avere paura, questo qui aveva fatto sì che non venisse,
sì, virgolette, contagiato. Ma lo stesso Gesù, no? Andava in mezzo ai lebbrosi, non c'era niente, o gli apostoli, così, no? Che se tu non hai questa cosa di... Certo, una persona che ha tutta la pelle desquamata può farti vivere un conflitto di schifo, un conflitto di contatto, no? Magari questa persona ti tocca, tu hai paura che ti trasmetta qualcosa, puoi fare un conflitto di contatto e poi sviluppare dei sintomi anche tu. Ma tutto parte comunque dai conflitti, non da presunte bestioline che saltano da una parte all'altra. Tra l'altro queste bestioline, di queste bestioline non si è mai parlato nella storia, ovviamente perché non le avevano viste. Poi si è passati comunque dalla lebbra, si è passati alla peste. Ma era sempre lo stesso concetto, cioè quando qualcuno voleva, non so, una città non pagava i dazi o cominciava a contestare il re, a un certo punto dichiaravano che in quella città c'era la peste. Da quel momento in avanti veniva isolata, tutti i commerci venivano proibiti, vi ricorda qualcosa con i Covid? E quindi queste persone chiaramente vivevano 100.000 conflitti, perché non potevano più muoversi liberamente, perché non potevano più mangiare quello che volevano mangiare, erano bloccati, e quindi sviluppavano più facilmente malattie, e quindi effettivamente dove dichiaravano che c'era la peste, poi effettivamente un po' di gente si ammalava davvero. Ma sempre per conflitti conseguenti alla dichiarazione di emarginazione. Era sempre una dichiarazione di emarginazione che faceva il potere, basandosi su questo concetto di contagio. E poi diciamo che la grossa svolta c'è stata con l'avvento dei microscopi, perché con i microscopi hanno potuto addirittura vedere, addirittura fotografare poi questi microorganismi, e quindi il Koch che hai citato prima ha avuto gioco facile, no? Perché ha fatto girare in tutti i giornali queste foto di questi microbi, che ovviamente non sono bellissimi, sembrano abbastanza dei mostri, e ha avuto gioco facile quindi a farli passare per i cattivi, no? Guardate, questi sono i cattivi, che sono loro che causano le malattie, no? E grazie a questo grosso impatto visivo e al totale appoggio del sistema di potere, compreso quello dei giornali e mediatico, si è diffuso questo concetto. Anche se, come hai giustamente sottolineato tu, i postulati che lui stesso ha diciamo stabilito per dichiarare che una malattia era di origine batterica o virale, tra virgolette, non sono mai stati rispettati, nessuno, né il primo, nel senso che non è che tutti quelli ammalati, c'era un sacco di gente ammalata, esatto, ma non tutti avevano quel batterio, un po' ce ne avevano, la metà tante volte, ma mai tutti. E poi soprattutto...
E viceversa, c'era anche chi ce l'aveva, ma non era ammalato.
Esatto, e quelli li hanno chiamati, quelli di un tipo asintomatici e quelli dell'altro tipo atipici, capisci? Quindi questi due termini se la sono cavata. E poi soprattutto non riuscivano in nessun modo, non si è mai riuscito in nessun modo a provocare una malattia a comando a un essere vivente. Non c'è veramente modo di fare questo. Infatti non esistono le armi batteriologiche. Cioè tu non puoi buttare un certo virus e questo virus o batterio ti contagia tutta la popolazione e ti fa venire quella malattia che vuoi tu, che ne so, ma anche semplicemente una forte bronchite come il Covid o così, non è possibile. Quello che riuscivano a fare, come
ecco, detto prima, però i veleni esistono.
I veleni esistono, infatti esiste la guerra chimica, capisci?
Ah, ok.
Non esiste la guerra batteriologica, la guerra chimica sì, cioè avvelenati, ok, avvelenato uno può anche morire ovviamente. Ma comunque muore avvelenato, cioè non gli viene una malattia, non gli viene una forte dermatite o una disquamazione della pelle chiamata lebbra o cose così. Muore di una determinata cosa a seconda del conflitto che tu gli hai fatto patire. Quindi loro prendevano le cavie, le torturavano in vario modo, poi abbiamo scoperto anche il modo di torturarle nel modo giusto, in modo che poi gli venisse fuori quel tipo di malattia, tra virgolette, che loro volevano. Hai fatto prima l'esempio delle scimmie per la poliomielite, no? Hanno visto che potevano vivere un sacco di conflitti motori, cioè le legavano, le torturavano mentre non potevano reagire, cose così, e queste poi sviluppavano delle difficoltà motorie. E quindi
a proposito, non so se hai visto le foto degli esperimenti fatti per provare la cancerogenicità al polmone delle sigarette. C'è questa scimmia fotografata in bianco e nero con in bocca tipo 100 sigarette tutte legate, legata ovviamente, ma 100 sigarette accese che le riempiono la bocca. Ora pensate, non fa pensate a questo povero animale, che razza di conflitti deve fare? Se non ha paura di morire quello?
Sicuramente fa conflitti legati all'apparato respiratorio, perché praticamente gli hanno impedito di respirare con 100 sigarette in bocca.
Questi poi si chiamano scienziati, no? Noi ci fidiamo della scienza. Caspita, se questa è la scienza.
Quello che stiamo dicendo può sembrare incredibile, ma sfido chiunque andare a vedere come fanno questi tipi di esperimenti per dimostrare queste cose. Li fanno esattamente così. Cioè torturano in tutti i modi queste povere cavie. E poi tra l'altro giustificando che per il progresso scientifico facciamo questa roba. Poi le torturate per validificare una teoria sballata che però il potere vuole a tutti i costi tenere in piedi. Quindi voi state torturando delle povere bestie, creature di Dio, per compiacere il potere e portare avanti una menzogna.
Soprattutto senza rendersi conto che il risultato è assolutamente controscientifico. Perché in natura quell'animale lì non si ammalerà mai se gli dai quella sostanza. È in quella situazione lì che fa quel conflitto. Ma prova a darglielo in natura, prova a darglielo in una gabbia grande, un ettaro, dove lei sta bella tranquilla. Non si ammalerà mai.
È tutta questione di conflitto. Quindi loro gli fanno vivere dei conflitti e poi dicono che hanno avuto quella malattia, hanno sviluppato quella malattia o similare, perché poi sai, dipende anche dalla cavia, il tipo di conflitto che fa. Quindi magari a una scimmia non faceva un conflitto motore, ma faceva un conflitto, non so, di minaccia, spavento, quindi sviluppava un qualcosa a polmone o cose così, no? Quindi è sempre piaciuta tantissimo al potere e diciamo che noi, nella nostra generazione, non eravamo più abituati a questo uso così, diciamo, invasivo di questa teoria per controllare la popolazione. Perché negli ultimi 50-60 anni, direi dal dopoguerra in avanti, almeno in Europa e nel cosiddetto mondo civilizzato, non si era utilizzato questo sistema di potere, se non va bene per le vaccinazioni, ok, si era portato avanti questa cosa, però non si era più utilizzato per isolare parti di popolazione, mettere la popolazione uno contro l'altro. Invece andando a vedere nel passato, nel fine 1800, inizio 1900, spesso era stato usato in varie parti del mondo questa cosa e spesso c'erano state poi le vaccinazioni obbligatorie a cui la gente si era ribellata sempre, perché la gente proprio cogliona non è del tutto, quindi gli puzza, gli è sempre puzzata un po' sta cosa, che dichiarano un'emergenza, la gente vedeva che il problema veniva dopo che era stata dichiarata l'emergenza, capisci? Poi negli annali storici è rimasto che lì c'era la peste che ha ucciso milioni di persone, sì, ma quando? Dopo che è stata isolata la città, oppure che era stata una città che era stata assediata per anni o cose così, cioè c'era sempre un conflitto grande o diciamo dovuto alle guerre o provocato scientemente dal potere che poi provocava un morto, effettivamente un aumento dei malati e dei morti. Quindi è stato sempre tutto uno sporchissimo gioco che ha fatto il potere e che adesso, 3-4 anni fa, hanno ripreso in mano a livello mondiale, usando esattamente le stesse tecniche, prima terrorizzando, isolando e poi dicendo c'è qualche morto in più. Ho capito? È ovvio che c'è qualche morto in più.
Davide, quindi c'è la Paola Botta che parla sempre, è anche presente qui magari a poi interviene, della spagnola. Tu ti sei fatto un'idea?
Sì, la spagnola, diciamo, è stato un eccesso di mortalità che c'è stato alla fine della seconda, della prima guerra mondiale. Quindi lì una guerra molto logorante, perché la guerra di prima guerra mondiale sono stati tanti morti, poi è stata una guerra di trincea, quindi molto logorante, con molti feriti gravi e brutti. E quindi quando è finalmente finita questa assurdità, tanti sono andati in soluzione, e sono andati in soluzione di conflitti che duravano anni, e quindi hanno avuto sintomi pesanti e tanti sono anche morti. Quindi è semplicemente che quando tu vai, cioè finisce una situazione molto molto pesante a livello proprio di una società, e lì c'è facilmente una risoluzione collettiva, capisci? E quindi lì c'è effettivamente un eccesso di mortalità che però è sempre leggibile come conflitti, non come diffusione.
Sì, allora, questa è la versione che ho creduto anch'io per tanto, è sicuramente una componente molto valida, però poi ho visto un documentario che si chiama La fine della teoria dei germi, che se volete è anche sottotitolato in italiano, si trova sia su questo canale che sul sito Ingannati, che parlava proprio dell'effetto della vaccinazione, tanto è vero che pare che siano stati colpiti soprattutto i soldati che sono stati vaccinati. Quelli che non erano vaccinati, nelle foto che...
Anche, però stati... sai che secondo me la vaccinazione, a parte quest'ultima del Covid, che effettivamente non si sa cosa sia, perché è un segreto militare, nessuno ha mai potuto analizzarlo. Però di base quello che puoi fare l'essere umano è avvelenarlo. Quindi certo che uno, oltre a risolvere una cosa pesante, in più lo avveleni anche, capisci che muore più, chiaramente. Quindi ci possono essere anche grandi.
Ottimo. Hai finito la tua parte, Davide?
Ma allora, io direi che è un argomento che si potrebbe dire tanto, però se qualcuno ha dei dubbi specifici, perché ovviamente ti vengono in mente mille cose, anche per esempio all'AIDS che hai citato, no? Cioè, io una delle prime cose che sono rimasto un po' così quando ho letto Hammer, dicevo, ma l'AIDS veramente? Veramente ci sono centinaia, decine di milioni di persone che lavorano attorno a questo mondo e tutto.
Che, esatto.
Cioè, è abbastanza forte come cosa, no? Però poi effettivamente andando a vedere bene come stanno le cose, è così. Quindi dubbi specifici magari, anche alla poliomielite che hai citato, no? Il mio amico statistico che è andato a vedere, è stato chiaramente un fenomeno molto molto ingigantito, perché al massimo dell'espansione c'erano 80.000 malati di poliomielite in Italia. Questi 80.000, quelli che avevano sintomi gravi, erano il 5-6%. Quindi tu capisci che si è sempre trattato di un fenomeno molto marginale, che però hanno scientemente ingigantito perché poi dovevano far vedere che aveva funzionato il vaccino, no? Capisci? Quindi far vedere che prima era una tragedia, morivano tutti. Dopo che hanno portato il vaccino, io sinceramente di malati di poliomielite non nella mia esperienza diretta non ne so.
No, ma
invece invece so di danneggiati da vaccino, come praticamente tutti. Quindi
sono un paio. C'è Michela che ha chiesto di parlare, e dopo chiedo anche a Paola se voleva dire qualcosa sulla spagnola. Michela, vuoi parlare?
Sì, ciao, buonasera a tutti. Brevemente,
ciao.
Volevo dire che io nel lontano, che se parto così brevemente non sembra, però nel lontano 1990 a scuola alberghiera, il professore di igiene ci portò un libricino bianco piccolo, tipo la misura di un cellulare, e mi fece leggere. Era un libricino che parlava dell'AIDS, Syndrome of Immunodeficiency Acquisite, donatemi la pronuncia, però così c'era scritto, o SIDA in francese.
SIDA in francese, sì.
Praticamente io lessi tutta questa cosa di quest'uomo che ha avuto un rapporto con una scimmia. Poi immaginati noi tutti terrorizzati. E poi
ha chiesto il cretino che aveva proprio una scimmia.
Pervertito che è andato con la
scimmia. Voglio dire. E niente, quindi tutto spiegato, attenzione ad andare questo libro diceva dal dentista e poi non dovevi usare siringhe infette, le persone tossicodipendenti e omosessuali erano quelli a rischio, mi ricordo proprio tutto, e le prostitute. Letto questo libro, che io ci ho messo tipo una quarantina di minuti, dice: bene, sappiate che tutto questo, il professore, non è assolutamente vero. Il nostro professore di igiene, me lo ricordo benissimo.
E
Quindi è
voi
stata una
siete
cosa.
caduti dal pero?
No, e noi siamo rimasti, io ho detto: ma come? Lui ci fa leggere questa cosa, professore? E poi ci dice anche questo. Era secondo me, ecco, una, come si dice, una mosca bianca,
Ma
perché era il
sì.
90.
È rimasto viva questa persona negli anni
Appunto.
successivi.
Ma lo sai che mi hanno detto di no?
vedi.
Ma guarda, veramente, veramente, era un professore, ora non sto a dire il nome, comunque era nel 90, era Marina Di
Illuminato.
Mare.
Era una
Sì,
persona
sì.
onesta
Sì,
che non si è
veramente.
piegata. Quando arrivano certi diktat dal potere, o ti pieghi.
E io negli anni poi ho detto, vedi, l'avevo scritto anche nel gruppo, insomma, quello di Alice, sai Davide che ti dicevo, mi ricordo, avevo raccontato questa cosa, secondo me, insomma, è stato un grande, ecco,
E quindi poi
questo.
lo è,
Grazie.
diciamo, via, come dire, anestetizzato, diciamo. Cioè, prima ancora che se ne parlasse, tanto a
Sì,
livello
perché erano quegli
mediatico,
anni lì, eh?
lui vi ha fatto un grande favore, in realtà.
Sì, veramente. Erano
Vi ha
proprio i primi
immunizzato
anni.
alle bugie.
Eh sì,
Yeah.
perché poi, sai, vi era detto lui che era anche un esperto del campo,
Sì,
quindi facilmente gli
esatto.
avete creduto più che a uno di strada, no? Ovviamente.
Sì, professore di merceologia, chimica e igiene.
Figurati.
Grande, sì, davvero.
Perché anche quella lì è stata una roba incredibile, che da un giorno all'altro si sono inventati sta roba con tutte le caratteristiche che hai descritto tu, esattamente.
Poi anche altre cose che uno dice: ma come, le cose più belle ci hanno detto che non si
Sì,
potevano fare.
esatto.
Ora non voglio entrare nel
Immagino.
particolare, ma
Certo.
abbiamo capito, comunque avessi 20 anni negli anni 90, magari, sì, infatti.
capito? Io
C'è
dicevo: ma
un'altra,
come,
grazie. C'è qualcun altro che ha chiesto di parlare? Me lo sono. Ah, no,
prego,
Domenica.
grazie,
Grazie,
grazie.
grazie a te. C'era un'altra richiesta di parlare? Michela, forse? Sì, smuta.
Buonasera, sono chiesto di
Ciao.
parlare.
Ciao.
Ciao a tutti. Allora, io volevo chiedere due cose. Vabbè, la prima, mi ricordo che nell'altra lunedì scorso si parlava che questa sera l'argomento doveva essere la cacca.
No,
Quindi
no, no, no.
ho capito male.
Avevo accennato io perché una volta parlando con Adriano Buranello è venuto fuori un discorso interessante in cui facevo una correlazione. Adesso non voglio tirare indietro la mano, però io ho questo problema, lo dico a Davide, che quando vado in vacanza i primi 3 giorni sono veramente bloccato
Certo.
e dopo un po' mi libero. Oppure mi capita quando adesso i figli non tornano quasi più perché sono tutti grandi, ma quando facevano più i pendolari, che magari o erano all'università, oppure tornavano comunque il sabato e la domenica, mi capitava che scaricavo molto di più lunedì, quando erano partiti tutti. E così avevo notato che c'erano queste strane correlazioni. E una volta, parlando con Adriano, lui mi aveva accennato a non tanto la necessità, però se impariamo anche a osservare la frequenza, insomma, una serie di parametri. E mi era interessato, ma non avevamo promesso di parlare di questo, ecco,
Ma
mettiamola così.
no, non che questo argomento non sia interessante, quello di cui state parlando questa sera, comunque.
Guarda,
Sì.
se vuoi nel mio blog ho scritto un po' di anni fa, avevo scritto un articolo su questo, su che indicazioni possiamo avere a seconda del tipo di produzione che facciamo. Perché ovviamente è un parametro che è utile per capire cosa ci sta succedendo. Quindi, però ci sono varie possibilità, quindi se vuoi vai a vederti l'articolo, era nel mio blog, se cerchi feci nel mio blog lo trovi.
È uscire dall'orrore.blogspot.
No, appunto WordPress.
WordPress. Magari se comunque uscire dall'orrore.
Sì, se scrivi uscire dall'orrore tutto attaccato su Google ti viene fuori subito.
Uscire dall'orrore, ok, segno pure io. Niente, vabbè, io volevo dire innanzitutto a riguardo di questo discorso, a Napoli nel 1973 ci fu colera. Io ero molto piccola. Vabbè, mi ricordo quando mi hanno fatto il vaccino contro il colera. E niente, volevo sapere, insomma, se questa cosa la sapevate.
Ma allora, ti ricordi le persone se si erano malate effettivamente, di cosa si erano malate?
Allora, direttamente non ho visto nessuno ammalato di colera, ma indirettamente la situazione era molto strana, perché c'era effettivamente molta, molta immondizia per strada. Premesso che in quel periodo si demonizzavano le cozze.
E le cozze?
Le cozze, sì. Cioè dicevano che le cozze portavano il colera.
Povere cozze.
Però fortunatamente, avendo una madre molto intelligente, ho mangiato più frutti di mare crudi in quel periodo che pur avendo un'età molto tenera, insomma. Vabbè, comunque io volevo sapere, la mia curiosità era proprio quella di sapere se eravate a conoscenza di questa cosa.
Allora,
è stata limitata a Napoli, insomma, che mi ricordo io.
Allora, prima di tutto bisognerebbe sapere i fatti, cioè se effettivamente c'è stato un aumento della mortalità e della malattia di una determinata, con determinati sintomi, no? Perché non è detto che ci sia. Per esempio, il Covid, hanno dichiarato che c'era il Covid, ma non c'era niente. Quindi, innanzitutto va visto quello. Se c'è stato effettivamente un aumento di malati di una certa cosa, bisognerebbe andare a cercare la causa. Magari può essere, quelle due che hai detto già possono essere cause. Perché se tu lasci l'immondizia in giro in una città, chiaramente più facilmente uno fa conflitti di schifo, fa conflitti di contatto, capisci? E quindi sì. Possono aumentare le persone che stanno male, no? E anche questa fissa che hanno diffuso in quel periodo, vedete poi come si va a mode. Cioè, io per esempio questa cosa che le cozze portassero il colera non l'avevo mai sentita, capisci? Cioè...
Io me la ricordo perché avevo 10 anni, io sono del 63 e mi ricordo che nel 73 questa cosa è venuta fuori, sì.
Era ancora nato e quindi, però capisci che poi spariscono completamente queste cose, cioè se avessero anche solo una minima base scientifica non sparirebbero così completamente. Se spariscono così completamente vuol dire che sono completamente campate per aria, come effettivamente sono. Però se tu in una certa popolazione, tipo la città di Napoli, diffondi a manetta come fanno tutti i mezzi, i politici e tutto, state attenti alle cozze, state attenti alle cozze, state attenti alle cozze, è facile che una certa quantità di popolazione, se magari gli capita di mangiare cozze perché, che ne so, è al ristorante o al ricevimento, che ne so, e poi fa conflitto. Perché le cozze per lui sono velenose e pericolose, capisci? Quindi.
Ma infatti le ho sempre mangiate tranquillamente, cotte, crude, ma qualsiasi tipo di prodotto del mare l'ho mangiato sempre tranquillamente e non ho mai avuto nessun problema.
Ma esattamente. Quindi per risponderti bisognerebbe conoscere bene ogni tipo di situazione. E se vai a analizzare bene le situazioni in cui hanno detto che c'era una certa epidemia, vedi che non c'era nessuna epidemia, c'era semplicemente il potere che ha stabilito determinate cose, ha messo paura, ha messo restrizioni, ha vessato la popolazione e quindi ha terrorizzato.
Ci hanno fatto un vaccino.
E poi c'è sempre il rimedio, no? Vedi che il potere fa così, ti dice c'è un problema gravissimo che non è colpa nostra, eh? È colpa del Padre Eterno che ha fatto le cozze velenose. E però tranquilli che noi potere abbiamo sempre la soluzione e arrivano con il loro vaccino.
So. C'è un intervento, una richiesta di intervento di Renato che ha anche messo un articolo interessante che parlava delle gemelle siamesi. Vuoi Renato dirlo tu?
Buonasera a tutti, ciao Alberto, ciao Davide, buonasera a tutti appunto. Molto, molto rapidamente, praticamente ho messo nei commenti un file che parla appunto di due celebri gemelle siamesi statunitensi, e un paio d'anni fa appunto ho scritto questo file proprio con l'obiettivo di spiegare in maniera diciamo democratica, popolare, comprensibile anche a chi non conosce molto bene sta roba delle leggi biologiche, perché i concetti ha spiegato Davide naturalmente sono più comprensibili da chi è già un po' più dentro, magari ha un percorso di studi della materia. Questo discorso delle due gemelle siamesi potete fare tranquillamente una ricerca su internet, perché sono peraltro famosissime, Brittany e ora non ricordo l'altro nome, insomma guardate il file perché i riferimenti, però insomma francamente che successe? Successe che erano diventate talmente celebri che a un certo punto le hanno invitate in una trasmissione televisiva appunto in USA, negli Stati Uniti, e durante tutto questo percorso, voi fate conto che se guardate il file poi ci sono delle immagini che descrivono meglio la loro corporatura, cioè dalla vita in giù hanno due gambe, sono una persona sola, dalla vita in su praticamente poi hanno due cuori, due polmoni, due fegati, due teste, e per cui diventano due persone di fatto. Fatto sta che durante questa trasmissione televisiva, che descriveva poi un attimino diciamo la loro vita nella sua interezza, a un certo punto trattarono anche delle cosiddette malattie, e quando cominciarono a parlare di malattie praticamente una delle due sorelle raccontò che praticamente aveva preso due volte la polmonite, mentre l'altra no. Cioè, siccome il sistema circolatorio di queste due gemelle siamesi praticamente è condiviso, cioè c'è il solito sangue,
lo stesso, sì.
Esatto. Se fosse vero che fosse un virus che causa la polmonite, se per forza di cose il sangue, il sistema circolatorio è uno solo, quando una aveva la polmonite, cioè anche in maniera empirica si può dimostrare al 100% in maniera che non è opinabile che doveva averla per forza l'altra, ma questa tra l'altro sbugiarda anche al 100% la teoria del contagio, proprio perché sempre considerando il sistema circolatorio condiviso, cioè una doveva contagiare l'altra per forza. E nell'articolino, se lo leggete, alla fine c'è scritto che cos'è che c'è di diverso tra le due ragazze, e peraltro si vede benissimo dalle foto che una è più sicura e l'altra diciamo è un po' più introversa, magari è meno sicura.
Ognuno ha la sua personalità, no? Ovviamente.
Esattamente, quindi la persona, diciamo la sorella più forte, è psichicamente meno diciamo soggetta a vivere conflitti biologici, mentre la sorella diciamo tra virgolette più debole, più insicura, è quella che due volte si è presa la polmonite.
Ma semplicemente ognuno delle due vive i suoi conflitti, anche se sono nello stesso praticamente corpo, però avendo due menti diverse, due percezioni sensoriali diverse, ognuno vive i suoi conflitti, capisci? Quindi una
certamente,
però magari l'altra vive qualcos'altro, capisci? Otiti o dermatiti o qualsiasi altra cosa.
Ma non è certamente un virus, non è certamente un virus che circola, perché se
assolutamente. Ma io questo esempio era già venuto fuori anni fa, perché sai che Renato, tu sei recente a queste cose, noi siamo anni che.
Sì, certo. Ah, naturalmente mi sembrava.
No, è interessante, è sempre utile ribadirlo, però già ai tempi avevo fatto notare che effettivamente, se ci pensiamo, anche in uno stesso organismo, non solo nelle sorelle siamesi, ma anche, non so, il mio organismo, se ho una polmonite, ovviamente la polmonite praticamente mai prende tutti, entrambi i polmoni, tutti. Capite? Cioè, prende sempre una parte di polmone, no? E perché non va nel resto del polmone? Se è così virale, batterico, che si mangerebbe tutto il polmone, perché rimane lì, in quella zona lì? Capite? Cioè, già questo fa saltare questa teoria che sono questi microrganismi che non vedono l'ora di proliferare, perché lì in tutti i polmoni troverebbero un ambiente adatto a loro, secondo la medicina, Capite? Quando hanno, sì, ovviamente no, perché è un'area sempre dell'organo che è interessata. però capite che se fosse vera questa teoria dei virus, allora una volta che attecchisce nel polmone dovrebbe diffondersi tutti i polmoni perlomeno, no? Non credete?
No, questa cosa non la sapevo, cioè anche la polmonite è... si trova solo in alcune parti del polmone?
Ovviamente, bronchite e polmonite non sono mai tutti e due polmoni completamente infiammati, capisci?
Ma è ovvio. Non lo sapevo.
Certo.
No, non lo sapevo neanche io, però posso salutarvi, diciamo, con quest'altro esempio, nel senso, alla fine capite durante la pandemia quanto era importante sapere queste cose, perché comunque chi non sapeva queste cose era nel panico completo, cioè questo virus non si sa dov'è, non si sa come contagia, però è lo stesso esempio che possiamo fare, ad esempio, per i binari. Pensate alle persone quante volte, quante paranoie hanno pensando che mangiano quell'alimento piuttosto che quell'altro, che fa male per quella. Quindi l'importanza di conoscere questa roba, ora stasera il tema era incentrato sul contagio, però alla fine è radicale per comunque vivere una vita piena, concentrarsi sulle cose un attimo più importanti. Niente, era solo per questo, ragazzi, grazie mille per lo spazio, un abbraccio a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Se non ci sono altri interventi, la possiamo chiudere qui, a meno che non ci sia qualcun altro che vuole parlare. Io so che la Paola parla spesso della spagnola, ma se non interviene stasera vuol dire che...
Abbiamo già detto
abbastanza.
Posso anche farlo, intanto ormai sono anche che parlo di spagnola, perché quando è scattata la Covid è stata presa a modello, cioè persone, grandi scienziati hanno subito detto che sarebbe stato simile questa Covid alla spagnola. E siccome io conoscevo già qualcosa in famiglia, perché mia nonna ha visto in quel periodo, e capì già lei che si trattava prevalentemente di morte per paura, perché sì, giustamente, come ha detto Alberto, ci sono state anche le vaccinazioni che hanno contribuito, però come ha messo ben in evidenza Davide, come mai accade a fine guerra? Con la soluzione di tutti i conflitti. E quindi questo è abbastanza evidente, cioè le vaccinazioni venivano fatte all'inizio, quando partivano per la guerra, ma le morti di spagnola sono venute alla fine della guerra. Che poi anche queste vaccinazioni abbiano contribuito, ma ad esempio mia nonna mi diceva, lei abitava qui nel Biellese, lei non era vaccinata, tante persone che sono morte di spagnola non lo erano. Poi alcuni hanno anche detto che era causata anche dalla forte assunzione di aspirina, ma si sa che non tutti hanno assunto quel prodotto, e quindi chiaramente rimane lo shock emozionale per la paura della morte propria o di propri cari al fronte, di cui magari non si avevano più notizia, come appunto mi disse mia nonna. Ma è importante questo argomento per me, perché anche molti religiosi e contattisti hanno detto che era stato castigo divino, e questo ancora oggi fa dire a loro che la Covid è un castigo divino, magari un po' edulcorato dal fatto che noi abbiamo alterato la natura, e quindi magari non è più Dio e la natura, ma sostanzialmente è un castigo. Questo non è giusto, è fuorviante, e quindi questo va corretto, direi. E soprattutto nei testi scolastici continuano a scrivere che tutto è causato dal salto di specie dei virus dagli animali all'uomo, lo zoonosi o spillover, e finché i ragazzi studiano queste cose e non viene creato un dibattito un po' serio, è difficile uscirne.
Ma hai sentito l'intervento di prima di quella donna che ha detto del libricino sull'AIDS?
Quindi, sì, sull'AIDS poi so abbastanza, perché sai, ho conosciuto l'ANCA nel 2004 e lui mi aveva invitato già allora a divulgare che a Göttingen nel 97 erano stati assolti per l'accusa di sangue infetto, no? Perché lui e insieme ad alcuni medici avevano detto che il virus dell'HIV non era mai stato isolato. Poi c'è una vastissima documentazione sul fatto del mancato isolamento dell'HIV, ma di tutti i virus, come giustamente ha detto prima.
Per dire, tu hai citato la zoonosi e sì, però lì ai tempi veramente, io adesso mi è venuto in mente che avevo preso un giornale, non mi ricordo più che giornale era, Gente o cose così, che c'era veramente una cosa in doppia pagina che il virus era partito da questo maledetto che si era accoppiato con una scimmia. Questa era la teoria veramente all'inizio. La scimmia si era stato infettato, poi era andato anche con uomini e l'aveva diffuso lì, c'era proprio la freccia dall'Africa ovviamente che partiva. E c'era la freccia che da lì si era diffusa in tutto il mondo.
Poi hanno studiato il caso nella comunità omosessuale della California, c'è tutto uno studio, direi anche molto ben documentato, che aveva fatto, se ricordo bene, sì, c'era Tom Bosco Scoglio, un bel video, un bel intervento, direi, che praticamente è stato un progetto fatto a tavolino. Ma poi Kerry Mullis ha scritto la prefazione del libro di Duisberg, HIV, il virus inventato, AIDS, il virus inventato. Kerry Mullis è quello anche della PCR. E guarda caso, è sparito nel luglio del 2019 e pensa che ruolo avrebbe avuto per dire non usate la PCR per fare diagnosi, e non avrebbero neanche potuto dire che il virus ingegnerizzato conteneva il virus dell'HIV se ci fosse stato Kerry Mullis, perché lui sapeva che l'HIV non è mai stato visto isolato.
Sì, comunque lui l'aveva detto anche prima di morire questa cosa, che non sì, usare la PCR per diagnosi, però comunque vedi che non è stato ascoltato. Lo fanno passare per matti, dicono, va bene.
Sì, però è sparito, se fosse stato ancora in vita, è sparito pochi mesi prima che accadesse, quindi una di quelle morti un po' particolari, no?
A pensare male si fa peccato. Purtroppo, sì. Grazie Paola, grazie a tutti.
Grazie a voi.
Va bene, Davide, possiamo chiuderla qui, che è passata la classica ora canonica, o vuoi aggiungere qualcosa?
Guarda, se non ci sono domande, te l'ho detto, ci sarebbero tanto da dire su questa questione, però più che altro c'è da fugare i dubbi. Io nel mio libro, per esempio, una delle persone che l'ha riletto mi ha incentivato un pochino a spiegare meglio cosa succede nei cosiddetti contagi tra i bambini, no? Scolastici, perché tanti mi dicono, oppure dei contagi in famiglia. Tanti mi dicono, beh sì, però effettivamente in quella classe lì erano tutti a casa malati. Poi gli vai a chiedere, gli dici, tutti? No, non erano tutti. E poi erano malati la stessa cosa? No. sì, però, quindi poi andando a indagare nello specifico, si vede sempre che le manifestazioni sono sempre diverse. E in più, se veramente c'è stato diciamo, si sono ammalati contemporaneamente veramente un gruppo di bambini, e allora si deve andare a cercare uno shock che possono avere vissuto collettivo, tipo un cambio della maestra, un cambio di scuola, un cambio di qualcosa che li ha messi in allarme, e poi quando l'allarme è rientrato sono andati un gruppo, perché non sono mai tutti che vivono lo stesso conflitto, essendo una cosa che dipende dal percepito personale. Però diciamo che se ci sono certe condizioni è facile che un gruppo si ammali. Oppure nei cosiddetti contagi casalinghi, di solito quello che succede è questo, cioè un membro della famiglia si ammala e uno o più di altri membri della famiglia si preoccupano, perché che ne so, si è ammalato, che ne so, si ammala la mamma. Ho capito, si ammala la mamma, però chi è che fa da mangiare, chi è che pulisce casa, chi è che lava i panni, capisci? Quindi va in allarme magari anche il marito, va in allarme anche il figlio, i figli, le figlie, capisci? Poi quando la mamma sta meglio, loro finalmente risolvono, e a uno viene la bronchite, a uno viene la dermatite, capisci? E poi spesso quando uno è malato si dice, non andargli vicino, non toccarlo, capisci? E quindi cosa succede? Che puoi vivere un conflitto di contatto. Una mia amica aveva sviluppato dermatite perché era abituata, quando era ragazza, aveva suo fratellino di 10 anni più piccolo, e la sera stavano sempre abbracciati a vedere la televisione, no? Però si è ammalato a un certo punto suo fratello, e quindi non è, gli ha detto no, non potete stare attaccati come state di solito, no? E poi ovviamente quando è guarito, che ha ricominciato questa abitudine di guardare la televisione abbracciati, gli è venuta la dermatite. Quindi se uno vede le cose dall'esterno senza capire che la causa sono i conflitti, facilmente può dire gli ha passato la malattia, no? Perché quando è stato meglio uno è stato male l'altro, quindi dicono gliel'ha passata. In realtà che cosa gli ha passato? In realtà è semplicemente una concatenazione di eventi, una concatenazione di conflitti.
C'è una domanda sul thread, diciamo, ma diretta a me, perché Manuel mi conosce direttamente, dice: ma quanto i vaccini, sia quelli Covid, ma comunque quelli in generale, vanno a complicare la sintomatologia dal punto di vista meridiano? Per esempio, molte patologie, il miocardio, il diabete, malattia, ghiandole, diaprati genitali, paiono essere correlate al vaccino Covid. Allora, qui provo a dare un'anticipazione di risposta. Se ti risponde Davide, ti dirà che non c'entrano niente.
No, io invece penso che...
No, dai. Davide è un ameriano puro. Io credo che i veleni che ci stanno iniettando, ce li stiano iniettando e sono molto correlati. Se volete, un giorno, uscendo un pochino dal discorso puramente cinque biologico, vi faccio un'analisi statistica delle morti che ho fatto, di cui... Cioè, non l'ho fatta io, ho tirato fuori i dati dal sito dell'Istat inglese, e sono incontrovertibili i dati di aumenti di mortalità per chi si è vaccinato. E quindi possiamo cercare altri tipi di correlazione.
Allora diciamo che comunque le avvicinazioni sono un avvelenamento, quindi bene non fanno. Come ogni avvelenamento, sovraccaricano l'organismo e quindi qualsiasi conflitto che poi fa lo vive con più difficoltà, no? E rispetto a un organismo non avvelenato. E poi ci possono essere, cioè, allora, queste correlazioni che ormai si vedono tra vaccinazioni e un certo eccesso di mortalità. Però non c'è solo la sostanza della vaccinazione, c'è anche la pratica. Cioè, io ho avuto, per esempio, già come esperienza personale, dei casi in cui la persona faceva conflitto quando è andata a fare il vaccino. Perché
pensava che facesse male.
Di solito non lo volevano fare, capisci? E quindi andandolo a fare forzati è facile che fai un conflitto. Magari l'hai fatto perché non potevi perdere il lavoro, però sei andato lì tutto teso e pensando che ti avvelenava.
Malissimo. Sì.
E quindi più facilmente, capisci, un certo gruppo di queste persone che comunque risultano statisticamente come vaccinate, però non è che hanno subito danni dal vaccino in sé, ma hanno fatto conflitto proprio perché hanno dovuto fare questa pratica che non volevano fare. Quindi certo. Sai, è sempre, bisogna sempre, americanamente andiamo sempre a vedere caso per caso, perché in fondo tu sai che ognuno ha la sua percezione del mondo unica, e quindi e da questa percezione del mondo poi scaturiscono le reazioni biologiche che vengono chiamate poi malattie, no? Quindi per capire bene bisogna andare caso per caso americanamente, se no possiamo fare delle considerazioni così generali che possono essere utili, però non abbiamo la certezza che le cose siano andate così.
Va bene, grazie a tutti, grazie Davide, grazie a tutti.
Posso dire una cosa, soltanto un attimo? Allora, a Malaga 2006 il dottor Hammer inizia i corsi dicendo: dite a tutti che tumore polmonare e tubercolosi sono la stessa cosa. Naturalmente molti medici sono un po' sobbalzati, però di fatto cosa intendeva dire? Che il tumore non è contagioso, ma nemmeno la tubercolosi, e per di più dicendo che il tumore è simile, del tutto uguale a una tubercolosi, si diminuisce il panico. Ecco, volevo solo dire quello.
Sono due fasi, nella fase attiva hai la formazione del tumore degli alveoli e nella fase di soluzione hai la caseificazione.
Ecco, però sappiamo che se uno ha un tumore si sa che non è contagioso, però si dice che invece la tubercolosi sì. E la tubercolosi, ad esempio adesso in Ucraina c'è un'esplosione, ma perché c'è la guerra, quindi paura della morte.
Paura della morte e paura perché tubercolosi viene anche, il micobatterio tubercolosi anche è fegato, per esempio.
Soluzione sì, in questo caso è polmonare, sono polmonari più
quindi
che altro.
Quindi la tubercolosi in generale viene quando ci sono situazioni pesanti,
esatto.
O di carestia, o vanno a toccare proprio la sopravvivenza personale.
Esatto. Grazie a tutti.
Grazie a tutti. Dai, sentiamo presumibilmente fra 7 giorni, il 22, tu ci sei, Davide?
Sì, ci sono, farà caldo, ma ci sono.
Speriamo, dai, ci inventiamo qualche argomento, magari scrivetelo sul canale se avete qualche desiderio particolare o cominciamo un pochino a spaziare.
Allora, io... Grazie a tutti. A livello di, diciamo, quello che ci sarebbe da dire, ti ho detto che farei magari una puntata sulle recidive e i binari conflittuali.
Sì, anche, va bene, volentieri.
Poi dobbiamo anche riprendere quella questione lì della lateralità che è rimasta in sospeso l'altra volta. Okay. Quindi facciamo ancora un po' di teoria, dai, la prossima puntata. Poi,
va bene.
Quella dopo ancora cominciamo a spaziare, va bene?
Volentieri. Dai. Grazie mille a tutti, buona serata e ci si sente fra 7 giorni, lunedì 22. Buona serata a tutti. Ciao.
Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.